d'estate.
Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, benvenuti a questa prima parte di 24 Mattino Estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che oggi ha la terza, l'inserto estraibile, la terza parte dell'inserto estraibile su Transizione 5.0, cioè tutti i nuovi incentivi per appunto la manifattura, per le aziende manifatturiere, e sul tema delle assunzioni e di come far ripartire, se vogliamo, o accelerare il mercato del lavoro, a questo è dedicato anche la prima pagina, con questo titolo: ZES, giovani e donne, da settembre via a 3 bonus per le assunzioni, i nuovi aiuti del decreto coesione per le assunzioni a tempo indeterminato, per il mezzogiorno decontribuzione prorogata fino al 31 dicembre 2024. E tutti i dettagli li trovate a pagina 2 e 3, sono 9 punti ben elencati e spiegati da Claudio Tucci. Gli incentivi appunto puntano a sostenere i nuovi contratti e ci sono i dati che fanno vedere l'occupazione, i numeri dell'occupazione sia per le donne sia per i giovani dal 2019 a oggi, e poi c'è anche, come vi dicevo, il richiamo, e vi dico subito che è appunto estraibile, un inserto estraibile, quindi sono le pagine da 13 a 16 dedicate in particolare a Transizione 5.0. A centropagina una foto di un missile, perché la notizia è che una startup della Silicon Valley che si chiama Ares Industries promette missili cruise low cost totalmente compatibili con le piattaforme di lancio esistenti, quindi riparte l'interesse, riparte tutta l'industria delle armi. Questa notizia ce la racconta poi Antonio Larizza a pagina 5. Il Corriere della Sera, come molti altri quotidiani, apre sugli aggiornamenti dall'Ucraina, o meglio dalla guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina invadendola il 22 febbraio del 2022. Il titolo è questo: pioggia di razzi sull'Ucraina. E poi però si parla anche dell'altra guerra, quella nel Medio Oriente, si tratta per Gaza, ma è emergenza e l'ONU ha ufficialmente fermato le operazioni umanitarie. Questo viene fatto quando si ritengono non sicure le condizioni per gli operatori umanitari per operare. A centropagina una foto di Ericsson, l'allenatore gentiluomo che commuove il mondo, con tanti ricordi e tante testimonianze anche di tifosi eccellenti come lo scrittore Alessandro Piperno, romanista, il nostro Sven, che se n'è andato ringraziando. E molto spazio però anche per le notizie dalla Germania: migranti, stretta di Scholz, espulsioni più rapide dopo l'attentato, misure inasprite anche sulle armi. Vi segnalo l'editoriale di Paolo Mieli intitolato "Quegli atti di violenza antisemita", e così approfitto anche per ricordarvi o per rispondere agli ascoltatori che chiedono quando torna Simone Spezia con Paolo Mieli. Da lunedì prossimo riprende la programmazione, finisce la programmazione estiva di Radio 24 e riprende appunto quella tra virgolette normale, e quindi dalle 6:30 24 mattino torna alle 6:30, e poi con Simone Spezia, e poi dopo il GR delle 8 Paolo Mieli. E il suo editoriale di oggi si intitola "Quegli atti di violenza antisemita". Ve ne leggo poi una parte dopo l'aggiornamento sul primo aggiornamento sulla viabilità.
"24 mattino, estate".
Rieccoci, ancora buon martedì da Giulia Crivelli. Vi dicevo, l'editoriale di Paolo Mieli sulla prima pagina del Corriere della Sera è intitolato "Quegli atti di violenza antisemita". Vi leggo le prime righe. Non fosse stato per lo scontro tra Israele e Hezbollah ai confini del Libano e per l'affiliato siriano all'ISIS che a Solingen, perché ieri giustamente un ascoltatore mi ha fatto notare che si dice Solingen, ha ucciso 3 persone, forse i media avrebbero dato maggior risalto al tentato incendio della sinagoga della Grand Motte in Camargue, per il quale è sospettato un 33enne algerino, O forse no. Ormai ci si è quasi abituati a considerare questi atti di violenza contro ebrei e istituzioni giudaiche come una ritorsione, per così dire, fisiologica dei torti fatti ai palestinesi. Soprattutto a sinistra è sempre più raro che gli atti di antisemitismo vengano stigmatizzati con il tono che tale stigmatizzazione meriterebbe. Come se l'orrore che coloro i quali, come chi scrive, provano per le vittime di Gaza avesse partorito per vie naturali, indifferenza o peggio, una diffusa insensibilità nei confronti degli atti ostili agli israeliti da ogni parte del mondo. Incredibile, eppure così. L'ebreo che va a pregare in una sinagoga della Camargue per qualcuno è colpevole di quel che accade a Gaza e merita di morire nel fuoco. Tutto ciò, ricorda Paolo Mieli, è iniziato ben prima del 7 ottobre 2023. Poi le cose sono peggiorate. Un censimento per necessità incompleto di sinagoghe date alle fiamme all'indomani del pogrom di inizio ottobre prende le mosse dalle bombe incendiarie scagliate 10 giorni dopo la strage contro Kahal Hadass Jisrael, che si trova a Berlino. E l'editoriale continua poi a pagina 22. Vi leggo le ultime righe. Qui da noi un riconoscimento particolare va a Tommaso Montanari, per le cui posizioni su Israele vale lo stesso discorso fatto a proposito di Mélenchon, il quale sul venerdì di Repubblica ha stigmatizzato un atto di vandalismo con cui è stato oltraggiato il monumento di Amsterdam dedicato ad Anna Frank. Con quell'atto ha messo in guardia il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari. Si varca il confine tra l'antisionismo e l'antisemitismo. Questi monumenti, ha scritto Montanari, abitano il nostro spazio come un vaccino, come un monito. Ridurli al silenzio significherebbe ridare voce ai carnefici, alle loro criminali ideologie che oggi tornano al potere in Europa. Chiuse le virgolette. Fossimo stati in lui, avremmo evitato questa postilla. Il fuoco a una sinagoga, la deturpazione di un cimitero israelitico, il danno a un monumento che ricordi lo sterminio degli ebrei, le molestie, o peggio, a ragazzi con la kippah, andrebbero considerati come una mostruosità in sé. Punto. Indipendentemente da chi è al potere o potrebbe andare al potere in questo o quel paese europeo. La Repubblica, Kiev, la vendetta di Putin, pioggia di fuoco sull'Ucraina, Mosca lancia 127 missili, 109 droni su 15 regioni, 52.000 rifugiati nelle metro della città. La strategia del gelo, attacco alle infrastrutture, colpita la centrale idroelettrica della capitale, paura per la diga sul Dnipro. A centropagina anche qui una foto di Sven-Goran Eriksson, morto a 76 anni per un cancro alla prostata di cui lui stesso aveva parlato. La lezione del maestro Sven: non siate tristi, vivete con gioia. Scusatemi, credo al pancreas, non alla prostata, scusate. Comunque dopo ci sono alcuni giornali che lo dicono chiaramente, quindi poi ve lo confermo. Il Messaggero apre proprio con una foto di Sven Eriksson, che è stato, ricordiamolo, allenatore sia della Lazio che della Roma, l'uomo che sorrideva al calcio. La malattia come compagnia di viaggio, la lezione di Sven, triste e bellissimo. Lo svedese, scrive Alvaro Moretti, mentre Andrea Sorrentino lo ricorda come lo svedese che portò il calcio romano a sfidare il mondo. A centropagina però un titolo sulle scadenze che deve affrontare il governo e la presentazione della manovra, quindi la messa a punto della manovra, piano sulle pensioni, sul tavolo tempi di uscita estesi da 3 a 6 mesi per chi ha 42 anni e 10 mesi di contributi e sulla spending review il MEF chiede tagli per 4 miliardi. Sbloccato il bonus sociale da 500 euro. C'è anche un aggiornamento, ma non c'è niente di ufficiale, sulla nomina di Raffaele Fitto come commissario, o meglio, sulla scelta di Raffaele Fitto come la scelta italiana di Raffaele Fitto come commissario della prossima Commissione europea. Fitto verso Bruxelles, pronta la lettera, ma si complica la corsa al bilancio. La Stampa, anche qui titolo molto simile a quello di Corriere e Repubblica, vendetta di Putin, bombe su Kiev, attacco su larga scala, capitale al buio, i cittadini tornano nella metropolitana, NATO in allerta. a centropagina. Lo avete sentito, la vittoria della Juventus che la porta in testa da sola alla classifica dopo 3 giornate di campionato, il bel calcio sotto la Mole, Motta che Juve. Vi segnalo a commento della vicenda triste di Antonello Venditti che ha insultato una disabile a un suo concerto, il commento è di Gianluca Nicoletti, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni e anche lui tornerà con il palinsesto che inizia il 2 settembre con il suo Melog. Venditti insulti alla disabile quando l'inciviltà ci tradisce, e poi ne leggeremo una parte. Avvenire, scuola non per tutti, disabilità, a proposito, l'anno zero. La ministra Locatelli, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, spiega all'Avvenire tante prassi da scardinare e rilancia sulla carta in arrivo al G7, di cui l'Italia è presidente di turno. Per docenti e famiglie, inclusione a rischio. Fa discutere la sentenza che antepone le ragioni di cassa, lo ricorderete, ne avevamo parlato settimana scorsa, cioè quando i comuni non hanno fondi, appunto, si stabilisce che non si può più dare priorità agli interventi per gli alunni disabili. La foto però è quella di un bambino che fa il bagno a Nuku'alofa, Tonga, l'ultima chiamata delle isole sommerse. La terra trema al summit del Pacifico. Si è aperto con una pioggia torrenziale seguita da un terremoto di magnitudo 6.9 il Forum delle Isole del Pacifico, l'organizzazione che dal 1971 porta a un unico tavolo i 18 stati di quest'angolo blu del mondo per lavorare a un progetto comune di pace e prosperità. Però qui naturalmente il rischio dei cambiamenti climatici, il rischio degli effetti, gli effetti dei cambiamenti climatici si sentono perché appunto una delle prime conseguenze è che aumenta il livello dell'acqua e quindi alcune isole rischiano di essere sommerse. Quotidiano nazionale, quindi la Nazione, il Giorno, Resto il Carlino, come il Messaggero apre sul tema delle pensioni, stretta sulle pensioni anticipate. Il governo studia l'allungamento degli anni necessari per lasciare il lavoro. A centropagina, anche qui Sven-Goran Eriksson, si conferma un cancro al pancreas, uno dei più letali, forse quello con le più, anche perché è difficile da diagnosticare per tempo, perché presenta dei sintomi che spesso vengono scambiati per sintomi di altre malattie. E comunque anche una volta diagnosticato è difficilissimo da curare, ricordiamo lo stesso tipo di cancro di cui è morto Steve Jobs. Quindi la lezione di Sven, addio a Eriksson, l'allenatore gentiluomo amato da tutti, pochi giorni fa lo struggente saluto, non piangete per me. E vi segnalo un'intervista concessa all'ex ministro dell'interno Marco Minniti del PD che è intitolata Terza guerra mondiale, il rischio c'è. E questa intervista la trovate poi a pagina 3, un'analisi sicuramente che mette un po' di ansia. Marco Minniti attualmente è a capo della fondazione MedOr e dice: nessuno vuole un conflitto globale, ma è possibile che un errore scateni l'effetto scintilla come nel 1914, quando ci fu l'attentato di Sarajevo che scatenò la prima guerra mondiale. Zelensky parla con Cina e India e attacca il Kursk, svolta per il futuro negoziato. Il Giornale, anche qui svolta ma in Germania, islamisti da espellere, il premier socialista Scholz annuncia una stretta, il modello di integrazione è fallito, decreta il Giornale. A centropagina anche qui Eriksson, il nomade gentile anche di fronte al male. E poi, sempre richiamati in prima pagina, i due fatti che riguardano la Russia: da una parte missili su Kiev che prepara il contrattacco, e poi trovate aggiornamenti su tutti i giornali, alcuni li segnaleremo, l'arresto di Pavlev Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram. Il presidente Macron della Francia ha dichiarato che non è un atto politico, cioè che non è la responsabilità della Francia, la Francia non ha responsabilità politica in questo arresto. Sapete che l'arresto è avvenuto perché su Pavel Durov pendeva un mandato di cattura. Sapeva o avrebbe dovuto sapere che atterrando in Francia sarebbero scattati gli arresti, lo ha fatto lo stesso, non è ancora chiaro con che modalità, insomma una vicenda sulla quale oggi ci sono, come vi dicevo, molti commenti e speculazioni. Libero, riesplode il caos libico, le ONG tornano in mare, avete sentito nel GR, viene sospesa la Haftar, che controlla praticamente metà del paese, ha sospeso la produzione di petrolio, schizza il prezzo del greggio, patti con Tripoli a rischio per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina, scafisti in festa. A centropagina una foto di Sharon Verzeni, uccisa a 33 anni tra il 30 e il 31 luglio vicino a Bergamo. Si cerca la verità nei video, scrive Simona Pletto, perché appunto a tanti giorni di distanza ancora non c'è una, almeno da quello che trapela dalla procura che sta indagando, non c'è una pista certa. E sulla Germania caput, la locomotiva dell'Unione Europea ormai è un rottame, la sentenza di Libero e l'articolo poi è di Sandro Iacometti. Ultimo titolo prima di lasciarci per ascoltare l'aggiornamento sul meteo, quello della verità, la paura per la commissione d'inchiesta sul Covid fa 90, speranza da dei complottisti anche ai parenti delle vittime. Perché questo titolo? Perché l'ex ministro della Salute monta un caso parlamentare perché la Fondazione di Alleanza Nazionale ha dato soldi all'associazione che poi ha fatto l'esposto per la gestione della pandemia nella Bergamasca. Per lui la ricerca della verità è eversiva, sentenzia la verità. E con questo appunto ci lasciamo per qualche minuto e sentiremo l'aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon martedì. Devo una risposta a un'ascoltatrice che dice: attenzione a parlare con leggerezza o a liquidare con poche parole le questioni che riguardano la salute, in particolare il tumore al pancreas. Ho detto le cose che ho detto, cioè che è difficile diagnosticarlo per tempo e soprattutto che non è ancora stata trovata una cura, perché io stesso ho avuto una zia carissima che è morta in modo veramente fulminante di questo tumore. Purtroppo so che sono ancora vere entrambe le cose, cioè che è difficile diagnosticarlo per tempo e che non esiste una cura, però all'ascoltatrice ha ragione, bisogna stare molto attenti a come si parla di malattie così gravi e soprattutto magari in questi anni e mentre stiamo parlando la ricerca corre, e quindi la ricerca sul cancro in particolare ha fatto passi da gigante, continua a farli, quindi può darsi, e naturalmente lo speriamo tutti, che anche per questo tipo di tumore venga presto trovata una cura o un modo per diagnosticarlo per tempo. Fatta questa precisazione, torniamo sulle prime pagine dei giornali. Il Fatto Quotidiano a centropagina, quella che viene definita la rivolta dei militanti alla festa nazionale dell'unità, cara Elli, con Renzi non votiamo più il PD, che poi è la tesi anche di Giuseppe Conte, che non vuole Renzi nel campo largo perché dice che fa perdere voti. Subito sotto la testata un aggiornamento sull'arresto di Pavlev Durov con i 12 capi d'accusa dei giudici francesi al fondatore di Telegram. Durov, complice delle chat, tira aria di censura sui social. Questa è la sintesi del Fatto Quotidiano. Sul Foglio ci sono tanti spunti interessanti. Da una parte il pezzo di Salvatore Merlo che ho trovato davvero stimolante. Il titolo provocatorio è questo: mariti licenziati, ministri fantozzizzati, matriarcato a go-go. Scoop: il melonismo è il femminismo che sogna da sempre la sinistra. E il riferimento naturalmente è alle recenti vicende familiari personali di Arianna Meloni, che ha dichiarato proprio al Foglio in un'intervista, in un colloquio apparso sabato, di non essere più la compagna di Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, ma ci sono anche c'è naturalmente il precedente della stessa Giorgia Meloni, che aveva fatto un po' la stessa cosa, cioè aveva detto lei stessa, aveva anticipato lei stessa la notizia, dicendo che non che era finita la storia con il suo compagno, nonché padre di sua figlia Ginevra, Andrea Gianbruno. Ma è interessante appunto vedere come poi, se si guarda anche ad altre mosse di Giorgia Meloni, che ricordiamolo è la prima premier donna di questo paese, in fondo appunto forse c'è più matriarcato, anche se viene accusata il Fratelli d'Italia e il governo vengono accusati a volte di patriarcato da sinistra, c'è più matriarcato nel suo governo, nel suo modo di governare, nel suo modo di fare politica, che in quello della sinistra. Ricorderete, per esempio, lo dico per completezza di informazione, quando sono state compilate le liste del PD per le elezioni europee, sono state moltissime le accuse delle donne del PD che quelle liste erano compilate in modo da favorire gli esponenti uomini del PD. Quindi insomma il tema è aperto, non sono assolutamente non sono convinta che sia stato risolto il problema del patriarcato a sinistra. Non è stato risolto da nessuna parte, ma sicuramente anche non a sinistra. Vi segnalo sempre dalla prima pagina del Foglio un articolo del direttore Claudio Cerasa contro i Chamberlain dell'Europa. Chamberlain era il cancelliere, il premier britannico, che ricorderete passò alla storia anche per essersi fatto convincere da Hitler che non avrebbe invaso la Polonia, non avrebbe fatto l'Anschluss con la Germania. Gli aveva creduto per questa strategia appunto che poi passata alla storia come appeasement. Quindi contro i Chamberlain dell'Europa, scrive Claudio Cerasa, Mosca lancia 127 missili e 109 droni contro l'Ucraina, serve uno scudo come in Israele per proteggere Kiev. Quindi l'idea, e di nuovo l'appello fatto ieri da Zelensky, di consentire all'Ucraina di usare le armi che l'Occidente ha mandato senza alcuna restrizione, anche in modo offensivo, torna insomma al centro della discussione. Vi segnalo anche l'articolo sull'intervento di Papa Francesco, che ha condannato la messa al bando della Chiesa ortodossa in Ucraina. E Papa gamba tesa, al bando la prudenza, Francesco va contro Kiev sulla legge che mette al bando la chiesa di Kirill. Ricordiamolo, Kirill, del capo della chiesa ortodossa, molto vicino a Putin, che all'inizio dell'invasione l'aveva in qualche modo benedetta. E il manifesto, la notifica, qui il riferimento è all'arresto di Pavel Durov, polemiche, dubbi e misteri dopo l'arresto in Francia di Pavel Durov, padrino di Telegram, accusato di decine di reati legati ai contenuti della app più crittografata del mondo. Il problema è proprio il rifiuto di collaborare con i governi, che siano guidati da Putin o da Macron. Il presidente francese, in difesa, secondo il manifesto, non è un atto politico, decidono i giudici. Subito sotto la testata la notizia che l'ONU sospende gli aiuti a Gaza. L'85% della striscia è sotto ordine israeliano di evacuazione. Non ci sono zone sicure, ma non ci sono purtroppo neanche zone dove evacuare. Quindi la situazione è di giorno in giorno, di ora in ora, quasi probabilmente di minuto in minuto, più grave, come del resto ci aveva raccontato il responsabile dei Medici Senza Frontiere settimana scorsa. Domani pioggia di missili russi sull'Ucraina, il paese al buio, colpita la diga di Kiev, e subito sotto un approfondimento sui viaggi a Medjugorje per guarire i gay, la nuova vita di Luca Di Tolve, protagonista della canzone di Povia, esperto della cosiddetta cristoterapia. E tra l'altro sapete che Povia è protagonista di una polemica, perché in un paese dove doveva partecipare come giudice a un talent, gli è stato impedito e la giunta in quel paese è guidata da un sindaco del PD, gli è stato impedito di esibirsi proprio per le sue posizioni, per esempio, contro gli omosessuali. E torniamo sul Sole 24 Ore, perché innanzitutto c'è una notizia che ci porta in Cina, e di Cina parleremo poi nella seconda parte di approfondimento. E la notizia è questa, l'ha trovata anche su altri giornali, sul Sole 24 Ore la racconta Luca Salvioli: IBM chiude in Cina le attività di ricerca e sviluppo. Come hanno già fatto diversi gruppi americani e in risposta alle politiche restrittive di Pechino, la storica società dell'informatica, un colosso americano, sposterà parte del business in altri paesi asiatici. Due linee specializzate in ricerca e test, per un totale di 1000 dipendenti, verranno ricollocate, probabilmente in India. Amazon, Intel, Apple sono sempre più numerose le aziende americane che riducono la presenza in Cina. E poi vi segnalo a pagina 9 un articolo di Luca Benecchi che racconta quello che Marco Niada ci ha anticipato settimana scorsa, cioè la nuova iniziativa della ONG Argosha Faraway Schools, proprio mentre i talebani, lo avete sentito, varano un'ulteriore stretta sui diritti delle donne, sulle libertà basiche delle donne, quelle a partire naturalmente dal fatto che devono coprirsi completamente in Afghanistan, ma non possono parlare in pubblico, e viene ribadito il divieto a frequentare le scuole secondarie. Ecco, Luca Benecchi ha parlato proprio con Marco Niada, e ora sul Sole 24 Ore a pagina 9 leggete: una nuova scuola per 400 bambine nel paese dei talebani. E Marco Niada ha raccontato a Luca Benecchi quello, anche con maggior dettaglio, quello che ha raccontato a noi, cioè che l'area dove lavorano è sciita e mongola. Anche qui i Pashtun hanno messo i loro uomini, dicono di fare gli interessi del popolo. Ho sorprendentemente dovuto rinviare la posa della prima pietra dell'ultima scuola perché il governatore ha voluto esserne presente. Quindi questi segnali, come ci ha spiegato Marco Niada, i talebani, se da una parte inaspriscono pubblicamente le pene, si rendono anche conto dell'importanza dell'istruzione. Vi segnalo dalle pagine dei commenti un colloquio di Cristina Battocletti con il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. Cinema e cultura incrementano il PIL e fanno girare l'economia. Lo spunto naturalmente è l'inizio del festival, la cosiddetta Mostra Internazionale di Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, ovvero il Festival del Cinema di Venezia, è arrivato all'80ª edizione. La mostra è l'approdo della Biennale, dove tutte le discipline dialogano tra loro, ha raccontato Buttafuoco a Cristina Battocletti. E poi Maria Luisa Colledani prosegue, più che iniziare il suo racconto delle Paralimpiadi, è arrivata a Parigi e a pagina 12 del Sole spiega: Parigi blindata accoglie 4.400 atleti paralimpici e 75.000 persone. Domani ci sarà la cerimonia con le delegazioni che sfileranno dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, e naturalmente sono ingenti le misure di sicurezza, 35.000 agenti schierati. La terza puntata della guida Transizione 5.0, ve lo ricordo ancora una volta, sono le quattro pagine estraibili da 13 a 16. E vi segnalo dalla sezione Imprese e Territori si torna sul tema che era in prima pagina giovedì sul Sole 24 Ore, cioè la moria nei boschi sardi di alberi, in particolare degli alberi di sughero. Sardegna, task force della regione per fermare la moria dei boschi. Primo incontro a Cagliari per definire la strategia per affrontare l'emergenza. Disponibili in totale oltre 2,3 milioni per i primi interventi a difesa dei boschi, scrive Davide Madeddu, e c'è un commento di Vincenzo Chierchia che ricorda che è un po' anche quello che ci aveva detto il direttore Fabio Tamburini giovedì scorso: evitare gli errori fatti con la xylella, il batterio che ha distrutto moltissimi ulivi, anche secolari, in Puglia. A proposito della formazione della Commissione europea, un approfondimento della corrispondente da Bruxelles del Corriere della Sera, Francesca Basso: governo dell'Unione europea, poche donne. Così von der Leyen prova a correggere il tiro. Sapete che i paesi, appunto i 27 paesi, sono chiamati a proporre dei nomi e, come abbiamo visto settimana scorsa, su 27, 16 sono uomini. Impossibile arrivare alla parità di genere. E quindi Ursula von der Leyen prenderà questa scorciatoia, deleghe di peso ai paesi che non propongono nomi di uomini. Vabbè, vedremo. Subito sotto un'intervista di Marco Cremonesi a Roberto Calderoli, che è ministro per gli affari regionali, nonché autore, architetto potremmo dire, della legge sull'autonomia differenziata, per la quale si stanno raccogliendo, per abolire la quale con un referendum si stanno raccogliendo le firme. E Calderoli dice: il referendum dividerebbe il paese, se si farà sarà sud contro nord. Vi segnalo sul tema della guerra nella striscia di Gaza, da una parte Lorenzo Cremonesi, che appunto racconta com'è arrivata questa sospensione da parte dell'ONU delle operazioni a Gaza, mentre proseguono peraltro i colloqui al Cairo. E sotto c'è un'intervista sempre di Lorenzo Cremonesi a Dotan Rasili, che è un colonnello della brigata israeliana Baram, che dice: nei kibbutz svuotati della Galilea Hezbollah spara senza sosta, la priorità è il ritorno dei civili, ma non ci sono le condizioni. Quindi anche in Galilea, anche dalla Galilea, sono fuggite molte persone. Il sistema Iron Dome, quello scudo d'acciaio che viene spesso evocato come il principale modo con il quale Israele si difende dai lanci di razzi o dalla striscia o dal Libano, il sistema Iron Dome è stato adattato ai nuovi droni kamikaze inviati dagli iraniani, spiega Dotan Rasili. Vi segnalo anche, perché è davvero questa vicenda di Pavlev, del Pavel Durov, fondatore a 39 anni, fondatore e amministratore di Telegram, è molto interessante. Allora, i 12 capi d'accusa dei giudici francesi, contestati dai giudici francesi, riguardano pedopornografia e altri 11 reati. Le accuse al re di Telegram, racconta Alessandra Coppola. Mosca protesta, impossibile contattare Durov, e poi restano i misteri di quell'atterraggio a Parigi di domenica. Ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e vi segnalavo appunto questa pagina del Corriere della Sera dove ci sono gli approfondimenti su Durov, perché sicuramente chi accusa le autorità francesi in questo caso di censura ha le sue ragioni, però vediamo che cosa succede su Telegram, per esempio. Raccontano Vella Alvice e Federico Cella di questo bazar online. Un passaporto falso, bastano 3.500 euro, un fucile ne vale 1.300, qui tutto ha un prezzo, vendite illegali, i meccanismi su questo social network, e ci sono proprio gli screenshot, appunto quanto può costare una Glock, 800 euro, diversi tipi di Glock in realtà, può arrivare la Glock 26 di quinta generazione a 5.690 euro, poi ci sono i listini per i documenti contraffatti e l'accusa naturalmente. Ah, poi ci sono i farmaci, Viagra, ketamina e altre, cocaina, cannabis, e le accuse sono che appunto queste attività sono in qualche modo tollerate, consentite da Telegram, e il responsabile è l'amministratore delegato. Questa è l'accusa dei giudici francesi. Vi segnalo da Repubblica un'intervista al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, e l'intervista fatta da Stefano Cappellini è intitolata "Io e Meloni, dai gabbiani al governo". I gabbiani era la corrente del Movimento Sociale Italiano alla quale aderì anche una giovanissima Giorgia Meloni. Non credo al complotto dei PM contro Arianna. e sulla famosa domanda che viene sempre fatta agli esponenti di Fratelli d'Italia sull'antifascismo, Cappellini chiede: si definirebbe antifascista? E Rampelli risponde: c'è un antifascismo che ha contribuito a riportare la pace e la democrazia in Italia, cancellate dal nazismo e dal fascismo, dalla guerra, dall'orrore delle leggi razziali. In quello mi riconosco. C'è un antifascismo che voleva portare l'Italia sotto un'altra dittatura, quella di ispirazione sovietica, che ha generato la lotta armata negli anni 70. Quello lo ripudio e lo combatto. E sul tema, che ritorna poi, avete visto oggi sulla Verità, dei finanziamenti della Fondazione di Alleanza Nazionale, sia a questa associazione che si batteva contro i vaccini e che ha poi fatto l'esposto contro Speranza per la cattiva gestione della pandemia, in particolare nella Bergamasca, chiede Cappellini: la Fondazione di Alleanza Nazionale ha dato un contributo per l'acquisto, questa era la notizia anche di ieri sul Domani, dei locali della ex sezione Missina di H. Larenzia, la via di Roma, dove ogni anno si commemorano con i saluti romani le uccisioni di 3 militanti. E Rampelli risponde: ad H. Larenzia sono stati uccisi dal terrorismo di sinistra 3 ragazzi innocenti di 20 anni iscritti al Movimento Sociale Italiano, un partito presente in Parlamento. Tutti dovrebbero ringraziare la Fondazione, perché quel luogo di dolore, per noi sacro, non diventerà un mini market. A proposito del caro affitti, di cui abbiamo parlato anche l'altro giorno, oggi Repubblica ha 2 pagine a cura di Viola Giannoli. Studenti contro turisti, noi sfrattati dai bed and breakfast. Nelle città, alloggi introvabili, prezzi alle stelle. È una corsa all'oro che lascia a terra i giovani. E ci sono 2 interviste, una a un universitario di Bologna, di Emanuela Giampaoli, e una a una coppia di lavoratori precari di Roma. E anche qui, appunto, difficoltà tra scarsità comunque di alloggi e prezzi molto alti di quei pochi che ci sono. Visto che abbiamo detto delle Paralimpiadi, dalla sezione dedicata a Milano della Repubblica vi segnalo un ritratto di Simone Barlam, che è figlio del nostro collega Riccardo Barlam, responsabile della sezione esteri del Sole 24 Ore, è alle Paralimpiadi. E Luigi Bolognini lo racconta: Paralimpiadi assieme alla Stella Barlam, uno squadrone lombardo in pista e in vasca. Perché la spedizione, la Lombardia, dà il maggior contributo alla spedizione italiana a Parigi per le Paralimpiadi, che sono appunto i lombardi, sono 35 su 140, e uno di questi è appunto Simone Barlam, che ha un medagliere ricchissimo nel nuoto. Dalla Repubblica vi segnalo anche, professore di sport, un bell'articolo di Paolo Rossi su Jannik Sinner. Avete sentito nel GR oggi intorno alle 19:30 debutterà contro McDonald, e chi lo vorrà vedere credo si possa vedere su Sky e anche sul canale specializzato Super Tennis. Sinner alla scoperta dell'America, lo slam più duro, poi il nuovo staff dopo il licenziamento legato al caso del doping. C'è, a proposito di turismo, una notizia anche che danno alcuni giornali, riguarderebbe un'accelerazione della ministra del turismo Daniela Santanchè sulla riforma dell'imposta di soggiorno. Tassa di soggiorno più cara, ma solo per gli alberghi di lusso, scrive il Messaggero, può salire a 25 euro per camera al giorno. L'ipotesi è colpire gli hotel a 5 stelle e utilizzare il ricavato per promuovere il turismo in Italia. Dal Messaggero anche un bel racconto fatto da Mattia Marzi del ritorno di David Gilmour, perché il 6 settembre esce Luck and Strange, il nuovo album che l'ex chitarrista dei Pink Floyd presenterà poi in 6 concerti al Circo Massimo, e secondo Mattia Marzi è una sorta di lungo addio. Vi segnalo anche, perché ieri abbiamo avuto ospite Angelo Maria Perrino, che ci ha dato qualche anticipazione sulla manifestazione La Piazza, che si terrà a Ceglie Messapica dal 29 al 31 luglio, e ci ha detto che uno degli ospiti sarà Leonardo Maria Del Vecchio. Ecco un'altra notizia su Leonardo Maria Del Vecchio, la dà Gloria Satta oggi sul Messaggero, perché stasera a Venezia sarà ufficializzata l'entrata della società di Leonardo Maria Del Vecchio in Leone Film Group. Insieme favoriremo il successo del Made in Italy all'estero. L'imprenditore 29enne, figlio del fondatore di Essilux, Leonardo Del Vecchio, troppe volte abbiamo permesso agli altri di usare la nostra cultura. Dalla Stampa vi segnalo l'analisi di Anna Zaffesova sulla mossa di Putin di attaccare così violentemente l'Ucraina. Rabbiosa vendetta dello zar non cambia le sorti del Kursk. Il blitz ucraino ha stracciato tutte le linee rosse e smascherato le minacce vuote. Quella che doveva essere una prova di forza rivela solo le debolezze russe, scrive Anna Zaffesova. E poi vi segnalo, c'è anche un'intervista sull'Avvenire, l'intervento di Colum McCann, che è autore di un libro bellissimo che si chiama Apeirogon. Tra l'altro ce l'aveva consigliato qui proprio uno dei librai che abbiamo avuto ospiti forse nella prima puntata del venerdì di 24 Mattina Estate. È un libro dove si racconta il rapporto tra due padri, uno di fede ebraica e uno di fede musulmana, che hanno entrambi perso i loro figli. E Colum McCann, in questo intervento sulla Stampa, dice: dal Papa con israeliani e palestinesi il dialogo sulla pace è possibile. Il racconto dello scrittore irlandese sull'incontro fra cristiani, ebrei e musulmani in Vaticano. Un'intervista sempre sulla Stampa, la firma Francesco Moscatelli a Flavio Tosi, che sarebbe il candidato di Forza Italia, di cui è coordinatore in Veneto, per la successione a Luca Zaia. Per il dopo Zaia ci sono io, e Vannacci è un fascista, dice Tosi. L'europarlamentare di Forza Italia: non possiamo sbagliare candidato, io ci sono. La Lega di Salvini è ormai un partito allo sbando di estremissima destra. Questa è la sua opinione. E Caterina Soffici ci racconta nel dettaglio gli aggiornamenti sulle misure decise dai talebani contro le donne. Se i talebani vietano alle donne anche di cantare e recitare. In Afghanistan il governo aggiorna le norme religiose, cancella le voci femminili in pubblico. La condanna di ONU e Unione Europea, private dei loro diritti fondamentali, è un atto angosciante. Parole ficcanti. Io l'impotenza dell'ONU sui diritti negati alle donne in Afghanistan è una cosa che francamente mi manda ai matti, ma forse dovrei dire l'impotenza dell'ONU in generale. Vi dicevo il racconto di Gianluca Nicoletti, poi ne leggeremo una parte dopo il GR, nella coda di rassegna stampa dopo il GR delle 8, sulla Stampa pagina 17, in questo mondo di bulli. Venditti in concerto a Barletta insulta una fan disabile. Sei speciale? Non importa. Poi le scuse, ho sbagliato. Ma i gesti di facciata, scrive Gianluca Nicoletti, non servono. Basta infierire su chi è in difficoltà. E con questo ci lasciamo, lascio la parola a Enrico Pagliarini per il GR delle 8 e ci ringrazio fin d'ora Paolo Corleone in regia, e ci ritroviamo per chi vorrà dopo il GR delle 8 con una coda di rassegna stampa e gli approfondimenti di 24 Mattina Estate. Ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.
Nessuno 100.000. Leonardo, stiamo preparando la nuova stagione di Uno Nessuno 100.000 con nuovi ospiti, eh?
Ma no, nuovi ospiti no, è difficile cercarli, meglio andare sull'usato.
Vabbè, allora più approfondimenti.
Ma approfondimenti, è complicato farli, lasciamo perdere.
Ma ci sono anche i tuoi monologhi, i tuoi nuovi personaggi.
No. Secondo me è troppo impegnativo. Senti, io farei solo telefonate. Senti che bella idea, solo telefonate degli ascoltatori.
Ma scusa Leo, noi a cosa serviamo a sto punto?
Stiamo lì due ore, ascoltiamo così.
Va bene, ascoltiamo.
Annoiatevi con noi tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24. Noi ascoltiamo.
Dal 2 settembre alle 9 su Radio 24. 4 mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli. Eccoci con la nostra breve coda di rassegna stampa e ci tengo davvero a leggere parte di questo intervento di Gianluca Nicoletti. Fa venire un po' i brividi la ricostruzione di quello che è successo. Scrive Nicoletti: Antonello Venditti pensava a un attacco politico tra virgolette. Così ha prima sbeffeggiato, poi insultato una ragazza disabile che avrebbe disturbato un suo monologo. Lui era sul palco e stava per iniziare il concerto. È avvenuto domenica sera durante il concerto nel fossato del Castello Svevo di Barletta. C'erano 5.000 persone ad ascoltarlo per il quarantennale della sua canzone famosissima Notte prima degli esami. E in questa folla di fan, l'unica persona che il cantautore romano ha individuato come contestatrice era quella ragazza disabile che seguiva l'evento seduta sulla sua carrozzina. Venditti ha iniziato a emettere suoni gutturali di scherno nei suoi confronti, una pantomima abominevole da farlo assomigliare a Donald Trump quando nel 2015, durante la sua campagna elettorale in North Carolina, scimmiottava la grave forma di disabilità del giornalista Serge Kovaleski. È successo anche questo, aggiungo io. La ragazza disturbatrice, qui le virgolette le mette Nicoletti, probabilmente avrà dimostrato la sua emozione con dei riflessi involontari, stereotipie tipiche di varie forme di disagio. E il video, che si può ancora vedere su internet, mostra tutto questo. E quando poi sul palco è salita una persona dello staff e ha detto a Venditti, probabilmente gli ha spiegato che se la stava prendendo appunto con una ragazza in carrozzina, ha detto testuale: ho capito, è un ragazzo speciale che però deve imparare l'educazione, non esistono ragazzi speciali. E giustamente nota Nicoletti, infarcendo con un termine trasudante ipocrisia melensa come ragazzo speciale la sua profonda ignoranza sulle possibili manifestazioni di una disabilità. Poi Venditti si è scusato con un video dicendo: mi dispiace, mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo. E conclude Gianluca Nicoletti: ora però basta infierire, la disabilità è una condizione difficile da elaborare da chi non è lambito, è un dato ineludibile. Chi ha visibilità, successo, potere mediatico, chi è poeta, artista, costruttore di sogni, impari dalla scivolata di Venditti. Chi voglia veramente rendersi utile, darsi da fare nel costruire condizioni di vita migliore per chi è più fragile, risparmi azioni di facciata, sorrisi, abbracci, foto simpatiche, si impegni, se vuole, a informarsi, a capire, ad agire concretamente, altrimenti faccia finta di nulla. Il sentimento arcaico di discriminazione per chi è diverso, che cova in noi tutti, se non si lavora per civilizzarci, prima o poi viene fuori, soprattutto quando meno sarebbe conveniente per la propria immagine. E nella stessa pagina c'è anche la notizia, appunto, che viene da Nichelino in provincia di Torino, dove il sindaco ha deciso di annullare il concerto, o meglio, gli organizzatori del concerto hanno deciso di annullare questo concerto di Povia, che era atteso per la festa padronale ed è stato detto incompatibile con i nostri valori. E la stampa sottolinea che il sindaco del PD il sindaco di Nichelino è del PD e quindi si parla dall'opposizione di questa giunta, si parla di censura. Vi segnalo una bellissima intervista di Egle Santolini a Ludovico Einaudi, sempre sulla stampa, intitolata Il mio piano a cielo aperto. Il compositore suonerà per la prima volta a Piazza San Carlo a Torino e dice: Bernstein, il direttore d'orchestra, e Prince mi hanno cambiato la vita. Invecchiare mi rende lucido. E vi segnalo, visto che manca poco alle 9, che oggi alle 9, le 8 in Gran Bretagna, quindi le 9 qui da noi, ci potrebbe essere l'annuncio della famosa reunion di Noel e Liam Gallagher, fondatore degli Oasis. Prove di disgelo, la celebre band si era sciolta nel 2009 proprio per i litigi tra i due fratelli e oggi forse, se tornassero sul palco nel 2025, si stima che questo ritorno potrebbe valere 60 milioni di sterline, quindi circa 70 milioni di euro. Ma ci fermiamo un attimo per l'aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Rita Fattiguso, carissima collega del Sole 24 Ore, nonché, come sempre la presentiamo, esperta di mille cose, ma soprattutto è da tanti anni di Cina, è stata anche corrispondente dalla Cina per il Sole 24 Ore. E abbiamo lo spunto per questa nostra chiacchierata è stato in realtà un articolo che avevamo citato settimana scorsa di Lino Terlizzi, il nostro collega corrispondente dalla Svizzera, che spiegava come la Svizzera appunto sia in procinto di rinnovare un accordo commerciale con la Cina, ma in realtà anche oggi è pieno di notizie sulla Cina, c'è solo l'imbarazzo della scelta, molte riguardano i dazi, avete sentito anche nel GR, prosegue quindi la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, però Rita, forse se vuoi possiamo partire appunto da quest'altro fronte meno conosciuto, meno dibattuto, che è quello con la Svizzera, che per definizione è un paese neutrale. Dimmi.
No, cioè che proprio loro sono stati protagonisti 10 anni fa, quando è praticamente salito al potere Xi Jinping, di un accordo che fa ancora abbastanza scuola, cioè è difficile trovare un accordo soddisfacente di mutuo gradimento, e invece gli svizzeri ci sono riusciti, e questa Pax fra i due paesi è durata per 10 anni. Perché? Perché in quell'accordo, se si va a vedere meglio, ci sono tantissime clausole che garantiscono quello che noi chiediamo da sempre alla Cina: rispetto alla proprietà intellettuale, rispetto di tutta una serie di elementi che invece adesso vanno a essere penalizzati e contraddistinguono questi rapporti abbastanza difficili. Dimentichiamo, tra le notizie c'è anche Sullivan, il consigliere della sicurezza, che è in visita per la prima volta dopo 8 anni. C'è un consigliere per la sicurezza americano che è in Cina per cercare di sbrogliare una serie di problemi che sono collegati proprio a questi aspetti, quindi le interferenze, la tecnologia, il fatto che i cinesi utilizzino questi dual use, appunto questa tecnologia a doppio uso. Insomma, tutti questi elementi qua, quindi dobbiamo guardare e sperare che loro lo rifacciano questo accordo. Capisco che è scomodo, come giustamente il collega nostro corrispondente dalla Svizzera ci spiegava nel pezzo, è anche vero che il quadro è cambiato completamente anche per la Svizzera, e siamo un po' tutti tirati dalla giacchetta a schierarci da una parte o dall'altra dei due blocchi. Io spero di no, francamente, perché anche la Svizzera ha sempre avuto un ruolo abbastanza di ago della bilancia in una serie di in una posizione geopolitica, se vuoi scomoda, però anche con degli aspetti che poi possono essere anche utili, no? Perché è vero che subisce un po' queste interferenze da ambo le parti, come del resto anche l'Europa, però un accordo c'è, certo. E quindi su quello probabilmente si può costruire per partire e andare avanti.
Tu giustamente hai citato questa notizia di Sullivan, consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, che è in Cina, e oggi tra l'altro la notizia, l'abbiamo anche sul Sole, è che non soltanto gli Stati Uniti, ma adesso anche il Canada, che ovviamente fa storia a sé, non deve seguire necessariamente le mosse degli Stati Uniti, però questo scontro commerciale, di questo possiamo tranquillamente parlare, tra Stati Uniti e Cina sulle auto elettriche in particolare, adesso pare estendersi al Canada, che ha annunciato dazi del 100% sulle auto elettriche cinesi, e questo è un altro tassello di questa guerra transatlantica commerciale per ora.
Ecco, poi adesso c'è questa elezione americana che incombe, e quindi si cercherà anche di capire un po' quale delle due linee potrà vincere, se sarà un inquilino o una inquilina della Casa Bianca. E ovviamente Trump ha fatto della America First e della lotta al Made in China un suo caposaldo. Certo, non ha ricavato moltissimo, perché riconvertire le catene, le supply chains, che ormai da decenni si sono completamente distrutte, almeno quelle americane, è difficile, però a livello di slogan, a livello politico, a livello di imprinting sicuramente ci siamo. Lui continuerà su quella strada. Se vince invece la Kamala Harris, vedremo, perché comunque diciamo che la Cina è un nemico da combattere. con, in maniera diversa, in maniera un po' più, come dire, meno dura, e a seconda di chi andrà a guidare il paese nei prossimi 4 anni. Certo. Però insomma, comunque siamo in un contesto in cui il dialogo diventa sempre più difficile, questo è certo.
Tra l'altro è interessante che hai citato Trump, perché come sappiamo Elon Musk, fondatore di Tesla, di SpaceX e di tantissime altre società, si è schierato apertamente per Donald Trump. Donald Trump addirittura gli ha detto che creerà eventualmente un incarico apposta per lui se andrà alla Casa Bianca, per lui, per Musk. E sul tema proprio dell'import di auto elettriche in Canada, si scopre che l'import di veicoli elettrici in Canada è salito a 1,6 miliardi di dollari da meno di 100 milioni nel 2022, e il numero di auto in arrivo dalla Cina al porto di Vancouver è balzato dopo che Tesla ha iniziato a spedirle dalla fabbrica di Shanghai. Quindi
infatti io mi chiedo come possa fare entrambe le cose, cioè, come dire, andare, essere ricevuto con tutti gli onori, tappeto rosso, da Xi Jinping, e poi essere nominato suo consigliere. Perché chiaramente senza la fabbrica di super fabbrica di Shanghai, le Tesla dove vanno? Rimangono là, certo, nel porto di, quindi, non da nessuna parte.
In questo risico, insomma. Tra l'altro ricordiamo, ne ha parlato il Sole, Sole 24 Ore domenica, c'era un articolo, il mercato dell'auto elettrica in questo momento è molto in difficoltà, cioè in Cina cresce, però è in difficoltà in altri paesi, quindi questo tema, al di là delle guerre, delle prese di posizione, io li metto al 6% e io li metto al 25%, allora io ti alzo i dazi su qualcos'altro, cioè c'è sotto appunto all'interno del rallentamento dell'economia cinese c'è anche questo problema, cioè loro hanno bisogno, no, di esportare, perché il mercato interno si cresce, però da sempre hanno puntato alla supremazia in questo nuovo tipo di motorizzazioni.
Hanno un sacco di surplus da smaltire, perché mentre si litigava a livello globale, i cinesi in maniera alacre continuavano a fare le cose, a costruire, a fare le alleanze con lo stesso Musk, eccetera eccetera, quindi si sono portati avanti, come era stato il 5G, ce lo ricordiamo tutti, no? Stroncato poi nel Nord America, ma loro hanno prodotto, sono portati avanti, e adesso recuperare tutto il tempo perso da parte del blocco occidentale sull'auto elettrica, anche nella produzione, tutto il resto, per fare diga è difficilissimo. Per cui loro hanno preso sta leadership e devono smaltire, perché il mercato interno cinese langue, questo è un vero e proprio un grosso problema, cioè bisogna smerciare queste cose all'esterno, perché la domanda interna è molto molto critica in questo momento. Il vero problema cinese è quello lì, certo, perché comunque i cinesi non credono più, dopo la catastrofe immobiliare, non credono più nella possibilità di investire in qualcosa, poi avere un ritorno. Hanno avuto talmente una serie di fregature colossali che sono attenti a, come dire, a investire quello che hanno, dove investono, tra l'altro la borsa è quello che è, l'immobiliare si è rivelato un disastro, quello che possono fare è cercare di portare i soldi all'estero, le famiglie, tutto il resto, però insomma è una cosa lunga, certo, e riguarda soprattutto i più ricchi, cioè quindi il picco, le persone, certo, veramente la punta dell'iceberg. Quindi a livello generale io non so come la vedo. Tornando alla Svizzera, sicuramente è importante che nel cuore dell'Europa, con l'Europa che si è messa anche in una situazione di frizione con gli Stati Uniti, con la Cina, sulla scia anche degli Stati Uniti, probabilmente anche la Svizzera può essere un hub che in qualche modo fa da pandan rispetto, certo, a tutto quel disastro, certo, europeo.
Sì. All'ascoltatrice che chiede che cos'è il dual use, è un termine per cui si intende che una tecnologia può essere usata sia, diciamo, per tutto quello che è civile, che per usi militari o per usi di intelligence, e quindi è anche l'accusa, la base della quale per esempio molte università in Italia Italia, ma soprattutto all'estero, hanno interrotto gli accordi di ricerca con le università israeliane, dicendo che la ricerca tecnologica poi ha anche un uso militare e loro non vogliono che questo succeda. Quindi dual use è questo: la tecnologia, lo sappiamo, è neutra, poi dipende da come uno la usa.
Ma a volte è più semplice di come si possa. Mi compro un elicottero, poi ci metto un pezzo qua, un pezzo là, l'elicottero diventa per uso civile, trasporto e altre cose, diventa un qualcosa di completamente diverso, no? Allora questo è un po' il rischio di vendere qualcosa che poi dopo viene utilizzato in una maniera completamente diversa. Eh sì, è un tema assolutamente importante, e anche qui bisogna, non è che l'Occidente non sappia, no, che alcuni strumenti o alcuni ritrovati possano essere utilizzati in una maniera diversa. E, sicuramente, insomma, bisognerà vedere in concreto poi dopo.
Tra l'altro un'altra notizia sulla quale vorrei portarti a commentare è quella a proposito di sicurezza della IBM, che ha chiuso le attività in Cina. Tra l'altro lo avevano già fatto Amazon, Intel e Apple, o meglio le avevano ridotte, proprio perché portare delle attività di ricerca in Cina viene visto anche come pericoloso, perché i segreti tecnologici sono tra i più preziosi. Anche su questo c'è un botta e risposta, perché negli Stati Uniti è stato bandito l'uso di alcune tecnologie cinesi, c'è un tema con Huawei, quindi anche qui altro tema, altro fronte di scontro.
Importante, non possono stabilire veramente tutto nei minimi termini, però sono una tendenza, una linea guida. Quindi non fare accordi come non ha fatto l'Unione Europea, che aveva portato fino alle estreme conseguenze, bisognava anche firmato un accordo quadro per regolare i reciproci investimenti, è rimasto completamente nel cassetto, non se ne è fatto più niente. Ecco, probabilmente sarebbe stato meglio cercare di trovare, come ha fatto la Svizzera, no, per 10 anni, almeno dei punti di accordo, proprio per evitare questo trasferimento di tecnologie di cui giustamente tu fai riferimento. Avere una linea guida, un framework, comunque aiuta anche a gestire i rapporti col nemico.
Ecco, un altro fronte di dazi, e qui sono stati lanciati tanti allarmi, oggi per esempio ce n'è un altro da parte del produttore di pomodori Mutti, l'allarme di Mutti. Un altro tema è quello dei dazi sui prodotti alimentari. Anche qui noi non credo che esportiamo tantissimo alimentare verso la Cina, però potrebbe, se tu prevedi che potrebbe spostarsi anche lì questa guerra commerciale, non tanto Italia-Cina quanto ovviamente Unione Europea-Cina.
L'Unione Europea anche qui ha fatto un'inversione tremenda, perché negli ultimi 10 anni, a più riprese, si è cercato di arrivare a un reciproco numero di prodotti di qualità certificati, no? Allora io ti do 10, tu altri 10, in modo tale che cominciamo a fare un doppio lavoro sia sull'aprire il mercato, ma anche a prodotti di qualità. Tutto questo sarà stravolto completamente in questa specie di macchina che sta triturando un po' tutto, e in cui sta entrando ovviamente anche la parte alimentare. Certo che l'Italia, io lo posso dire, vedevo lì quando arrivavano le delegazioni che cercavano disperatamente di togliere tutta una serie di problemi di tipo burocratico. Allora togliamo la possibilità che gli stabilimenti per la produzione della mozzarella siano certificate e così via, per cercare di aprire il mercato cinese, perché i cinesi sono molto rigidi quando vogliono loro nel mettere questi paletti indiretti. Quindi adesso questo castelletto cadrà non solo per noi, ma anche chiaramente per i prodotti francesi, olandesi, irlandesi, e sarà abbastanza dura e molto molto dolorosa, perché effettivamente poi il mercato del food europeo è una briciola per i cinesi, invece per gli europei no, e quindi è anche per l'Italia. E sarà, pensiamo se passano ai vini, se passano a tutta una serie di altri, no? Ve lo ricordate la storia del cognac dell'inizio dell'anno? Hanno fatto questa cosa con i francesi, che ci sono rimasti male, e Macron non è riuscito nemmeno a superarlo questo problema, no? Perché è andato in visita anche lui sul tappeto rosso, cercando di impietosire, di fargli cambiare idea, così via. Però se dovesse andare a tutti i vini, se dovesse andare a tutti gli altri prodotti, anche frutta, insomma altri prodotti così, insomma sarebbe sicuramente ed è praticamente una specie di vendetta, no? Il certo. Solito retaliation. Per cui alla fine il tuo obiettivo è l'auto, però poi o il dual use, come stavamo dicendo prima, però poi ci metti tutto dentro e non tutta certo. carne. E ricordiamoci che la Cina è un gigante, fa meno dei nostri prodotti, come dire, di qualità, certo. perché comunque ha altre certo. priorità,
e per noi invece no. diventa fa la differenza,
no,
certo.
assolutamente.
Grazie mille, Rita. Naturalmente ti leggiamo sul Sole 24 Ore e sarai anche, insomma, sei spesso ospite di Radio 24. Grazie per questo
grazie a te,
per questa
Giulia,
chiacchierata.
Grazie a te.
E buona giornata.
Ciao.
Noi ci lasciamo un attimo, sentiamo l'aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli. E siamo arrivati alla seconda parte di approfondimento di 24 mattino e abbiamo deciso di tornare sul tema che è tornato, scusate il bisticcio di parole, al centro di tantissime discussioni tra politici e non, che è quello di come si acquisisce la cittadinanza italiana, e in particolare non di ius soli, che in Italia non esiste, cioè il fatto di diventare cittadini italiani per il fatto di essere nati su suolo italiano, ma di un altro percorso che viene genericamente indicato come ius scole, cioè ottenere la cittadinanza per dopo aver frequentato le scuole in Italia. In questo momento chi compie 18 anni, non è nato in Italia, non ha la cittadinanza italiana, può farne richiesta appunto dopo aver frequentato le scuole italiane al compimento del 18° anno di età. Ma non è così semplice come ci conferma Daniela Ionita, spero di aver messo l'accento giusto, portavoce del Movimento Italiani Senza Cittadinanza, che ringraziamo prima di tutto per aver accolto il nostro invito. È un movimento nato nel 2015 di figli e figlie di immigrati, che aveva anche organizzato tante iniziative insieme alla campagna L'Italia sono anch'io. Ecco, lei ci conferma che quando chi è contrario a riformare questo percorso dice no, ma non è vero, è abbastanza semplice l'iter, non è esattamente così.
Buongiorno, giusto, sì, innanzitutto grazie per l'invito. Sicuramente l'Italia, dobbiamo distinguere tra l'Italia della politica, l'Italia, diciamo così, dei palazzi, e l'Italia che ogni giorno vede con i propri occhi il cambiamento che ormai possiamo dire non è più un cambiamento di poco tempo, no? Ormai sono 20 anni che è necessario pensare alla riforma. Già quando è nata la riforma era già vecchia, diciamo che lo sappiamo molto bene che la riforma del 92 risale a una riforma addirittura del 1912, quindi speriamo di non dover aspettare ulteriori altri 90 anni. Sicuramente quello che possiamo dire come movimento è che siamo sicuramente contenti del fatto che si riparta con il dibattito. Non crediamo nelle parole che sono state dette in questi giorni, abbiamo visto pure ieri il passo indietro, che non stupirci purtroppo, perché sappiamo la situazione attuale qual è.
Certo, guardi, scusi, le cito per esempio appunto oggi, per esempio l'Avvenire titola Cittadinanza, Tajani adesso rallenta. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, vice premier, ministro degli esteri, che è stato proprio lui a innescare questo dibattito, se vogliamo, però avvicinandosi il Consiglio dei Ministri, dove si dovrà parlare soprattutto di temi economici, ha in un certo senso confermato quello che avevano detto gli alleati di governo, cioè che questa della riforma dello ius scholae, chiamiamolo così, non è una priorità. Quindi ha ragione. Forse c'eravamo un po' tutti illusi che anche la politica accogliesse questo dibattito, che lei giustamente dice è già molto vivo e molto presente nella vita di tutti i giorni degli italiani, che vedono i loro figli a scuola con persone figlie di immigrati, che li vedono sui luoghi di lavoro. Quindi appunto la società, ho anch'io questa impressione, è più avanti della politica, che adesso si mostra prudente dopo aver lanciato il sasso.
Sì, assolutamente. Poi la verità è che ancora oggi nel dibattito pubblico si parla molto di noi contro loro, di noi e voi, ed è molto, non ha a nostro parere molto senso, proprio perché stiamo attraversando ormai un cambiamento all'interno della società italiana, per cui pure come attivismo, come forma di attivismo, non vogliamo più essere chiamati seconde generazioni, non vogliamo più essere chiamate terze generazioni, ma vogliamo essere chiamati appunto italiani, e perché attraversiamo il territorio, lo spazio, l'ambiente culturale, sociale, politico, lavorativo, attraverso anche appunto dando dei contributi, certo, allo Stato italiano. Sono 5 milioni circa gli stranieri in Italia, e anche pensare semplicemente nei paradigmi di Ius Soli e Ius Scholae, penso che attualmente sia abbastanza limitante, perché è vero che si va a ricoprire un numero di persone abbastanza alto, ma si va a puntare sempre su una serie di persone che sono nate in Italia, nel caso dello Ius Soli, oppure nel caso dello Ius Scholae, che hanno attraversato, certo, dei percorsi di studio. Qual è il problema? Lo sappiamo molto bene, non soltanto grazie agli studi di Save the Children, ma soprattutto grazie anche semplicemente al dato della dispersione scolastica. Chi ha background migratorio non ha sempre la possibilità di frequentare, di avere una continuità nell'ambito scolastico, per motivi vari. E quindi lo Ius Scholae comunque noi non lo consideriamo uno degli strumenti migliori, certo, da applicare.
Intanto do alcuni
servirebbe
numeri,
certo, sicuramente pensare davvero a cambiare il paradigma.
Certo, le do soltanto alcuni numeri agli ascoltatori. Gli alunni e le alunne con cittadinanza non italiana nell'anno scolastico 22-23 erano 914.860, con un aumento del 4,9% rispetto all'anno scolastico precedente. Ma ricordiamolo che si tratta dell'11,2% degli alunni iscritti nelle nostre scuole, un'incidenza che sale al 16% al nord, scende al 4% nelle isole. Ma per il 65% di questi, cioè quasi 600.000 persone, sono ragazzi nati sul territorio nazionale, quindi sono già di seconda generazione. E quello che diceva lei è anche il punto sollevato da una giurista, Vital Bazzolini, che dice: con la proposta italiana servirebbe un requisito ulteriore rispetto a quello del compimento del 18° anno d'età compiuto appunto su suolo italiano, completamento della scuola dell'obbligo entro i 16 anni, cosa che, esattamente come ci diceva lei, spesso per famiglie straniere in condizioni di povertà è oltremodo complicata. Quindi secondo lei come si potrebbe invece, volendo riformare questa legge appunto invecchiata, perché il mondo è a corso in questi 20 anni, come si potrebbe invece cambiare in modo davvero positivo e incisivo?
Allora, sicuramente abbiamo visto anche negli ultimi anni che ripensarla totalmente non è stato possibile, né come dibattito interno politico né come dibattito esterno. Quindi la verità, detta così tra di noi, sarebbe proprio cambiare totalmente quello che viene inserito all'interno e non includere tutti i limiti, che sono limiti davvero molto difficili per una serie di ragioni. Guardiamo per esempio l'acquisizione per naturalizzazione, il punto che riguarda il reddito, lo sappiamo benissimo, la situazione italiana attualmente, non soltanto per le persone con background migratorio, ma soprattutto è difficile. Certo. Stiamo vedendo, no, quanto è difficile trovare un lavoro che possa essere continuativo, un lavoro che possa dare un reddito minimo e che aumenta poi col numero di nuclei, di componenti all'interno del nucleo. E un altro aspetto molto importante è quello della residenza, la residenza che deve essere continuativa, per esempio per un minimo 10 anni per chi è extra UE, 5 anni per chi è UE. Anche lì vediamo una grande discriminazione e una diminuzione delle possibilità di acquisto della cittadinanza. Sappiamo quanto sia difficile per persone con background migratorio ricevere la residenza, quanto i proprietari di casa ancora oggi discriminano, certo, le persone per poter dare loro appunto la possibilità di avere la residenza, e anche la mobilità lavorativa delle persone con background migratorio spesso è abbastanza alta. Quindi due criteri che impediscono sicuramente spesso di avere continuità, spesso di avere la possibilità di poter applicare con sicurezza. Quindi un altro aspetto importante di questa legge è che nel momento in cui una persona inizia la procedura non ha la sicurezza di poter ovviamente riceverla, e questo significa una grande spesa per una famiglia ma anche per una singola persona, senza la sicurezza poi che la procedura possa portare un esito positivo.
Quindi ricordiamolo, lei per esempio, cioè al compimento del 18° anno di età, appunto si può richiedere la cittadinanza, credo che ci voglia, cioè si può fare solo per un anno, giusto? Passato un anno scade.
Soltanto per un anno per chi è nato, esattamente. Deve avere anche lì una residenza continuativa di 18 anni. E quindi il problema principale qual è? Che appunto dipende poi dalle situazioni, dipende anche dalle registrazioni all'anagrafe e dipende anche spesso, non lo dico con il sorriso, ma purtroppo un altro grande problema è che nelle anagrafi spesso si sbagliano i nomi, i cognomi, e questo rende più difficile poi avere anche continuità nei documenti dello certo. Stato, diciamo, della nazionalità e nei documenti che si hanno in mano.
Certo, questi sono i problemi della burocrazia, che basta magari una lettera sbagliata e non viene identificata, cioè vengono aperti due profili diversi quando in realtà è la stessa persona. Ecco, il vostro movimento, quindi, che oltre a queste manifestazioni, le campagne, anche noi, appunto la redazione, il suo nome me l'ha segnalato Miriam Lucchetti, quindi noi giornalisti vi teniamo come punto di riferimento, però che iniziative avete in programma? Magari anche approfittando di questa discussione che si è riaccesa, per non perdere, diciamo, l'occasione, l'abbrivio.
Certo, sì, allora appunto noi negli anni abbiamo attraversato vari percorsi, spesso e volentieri proprio all'interno dei palazzi, perché volevamo essere la voce civile di chi è nato o cresciuto qui, e quindi abbiamo partecipato a tutti gli intergruppi parlamentari creati negli anni. Non l'abbiamo fatto in maniera particolarmente attiva con l'attuale intergruppi parlamentare della Baccalì, ma adesso stiamo cercando di capire se ha senso iniziare a pensare al referendum che l'onorevole Maggi aveva proposto nelle scorse giornate. Quindi stiamo cercando, insieme anche ad altre realtà della società civile, di muoverci, studiare e proporre un'iniziativa che possa anche dare voce alla società civile. Come dicevamo all'inizio, la società civile è più pronta di sicuro, certo, della società politica. Quindi un po' un azzardo, lo sappiamo bene, ma sicuramente può essere un'opportunità per non perdere l'occasione di e spegnere la voce sull'argomento.
Certo, grazie mille a Daniela Ionita.
Grazie,
o Ionita?
Aspetta, che io la pronuncia sarebbe Ioniz.
Ah, ok, Ioniz, portavoce del Movimento Italiano Italiani Senza Cittadinanza. Grazie per averci spiegato un po' di più com'è la questione. Buona fortuna per tutto il lavoro che vi aspetta.
Noi mille.
Ci fermiamo solo un attimo e poi passiamo all'ultima parte di approfondimento di 24 Mattine Estate.
Mattino, estate.
Ancora buon martedì da Giulia Crivelli e eccoci per l'ultima parte dell'approfondimento di oggi. Ieri era la giornata internazionale del cane, che insomma viene celebrata e forse anche un po' diventata una giornata un po' commerciale, però ci è sembrato lo spunto comunque, purtroppo, per tornare sul tema degli abbandoni degli animali in estate, in particolare i cani, ma anche gatti, conigli, tantissimi animali vengono abbandonati. Io ben venga qualsiasi campagna contro gli abbandoni, però ci sarebbero, come ci siamo detti innumerevoli volte, anche misure che rendano comunque l'accoglienza di un animale all'interno delle proprie famiglie meno onerosa anche dal punto di vista economico, anche se, e di nuovo mi ripeto, io sono convinta che nel momento in cui bisogna fare una campagna dicendo non abbandonate gli animali, per me la battaglia è già persa, perché un animale non si può prima accogliere e poi abbandonare per una qualsiasi ragione, è un membro della famiglia. Detto questo e chiarita la mia posizione, do il buongiorno a Fabrizia Canepa, medico veterinario della clinica Cazzampa San Martino a Novara. Cazzampa è questa catena di centri, diciamo, multifunzionali, perché non offrono solo servizi veterinari, e molto innovativa per l'Italia. E appunto a lei la primo, innanzitutto la ringrazio per aver accettato il nostro invito, e poi appunto le chiedo una prima impressione su questo fenomeno che, nonostante tutte le campagne, purtroppo si ripresenta a ogni estate in particolare, ma non solo.
Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere parlare di abbandono, perché i veterinari devono essere in prima fila per contrastarlo. Io vi dico solo un numero: 150.000 animali abbandonati all'anno in Italia, la maggior parte cani e gatti, però a me è capitato di trovare una tartaruga ad esempio abbandonata, quindi il cane e il gatto non è l'esclusività. Io credo che bisogna partire dalla fonte, cioè bisogna spingere ad adozioni consapevoli. Quindi devono essere messi in prima linea i veterinari, che devono comunque dare l'assistenza al cliente spiegando che cosa comporta l'adozione di un animale, soprattutto di un cane e di un gatto, che forse sono quelli che poi hanno delle spese maggiori. E quindi è compito del veterinario spiegare quelli che saranno poi i costi della gestione di un animale, tenendo conto che non bisogna solo pensare alla routine, ma bisogna pensare magari anche all'incidente, bisogna pensare all'eventualità di una chirurgia, dove i costi sono decisamente più alti. Quindi deve essere sicuramente un'adozione responsabile. Guardi, io faccio un piccolo cenno al Covid. Quando c'è stato l'anno del Covid, sono stati adottati forse in Italia più o meno 1 milione di animali. Questo perché consentiva di portare fuori il cane, queste cose. Questi animali, non dico tutti, ma una buona parte sono poi stati abbandonati, quindi andando comunque a riempire quelle che sono le strutture di accoglienza, che sono già piene e sature. Diciamo che la realtà è un po' diversa tra il nord e il sud. Al sud c'è non tanto un abbandono quanto un randagismo superiore che già riempie i canili. Certo. Quindi direi che il problema fondamentale è partire dalla base, quindi partire da un'adozione responsabile. Certo. Anche perché poi alla fine l'abbandono degli animali provoca grandi ripercussioni anche sulla vita sociale, perché teniamo conto che una buona parte di questi animali abbandonati finiscono sotto le macchine. Certo. Quindi spesso provocando degli incidenti.
Perché appunto, ricordiamolo, purtroppo si possono abbandonare e la legge punisce gli abbandoni, ma c'è anche la cosiddetta rinuncia di proprietà, cioè ci si può presentare in una struttura e rinunciare al proprio animale, che quindi viene accolto dalla struttura. Ecco, tra l'altro nella vostra la clinica Cazzampa di San Martino, lei citava le strutture come i canili, avete giustamente, vi rapportate molto con loro, sia per diciamo come punto di riferimento veterinario, ma perché sono molte le iniziative possibili anche appunto magari di chi va nelle strutture perché vuole adottare, essere sicuri appunto di questo che diceva lei, che siano poi adozioni consapevoli.
Prima di tutto è fondamentale che il canile sia una struttura che sia in grado di fornire animali sani, sterilizzati, quindi controllati dal veterinario, perché ci sia un affido che poi alla fine il proprietario non si ritrovi a dover curare l'animale o a dover affrontare, certo, delle spese maggiori. Quindi è fondamentale che i canili siano, abbiano un veterinario di riferimento, una struttura di riferimento che garantisca il fatto che l'animale viene affidato sano. Noi collaboriamo con parecchi canili, in più facciamo l'assistenza al gruppo cinofilo dei vigili urbani di Novara e quindi curiamo i loro cani, quindi viviamo un po' la realtà dell'abbandono proprio in prima persona.
Ecco, lei diceva, lei ha trovato una tartaruga, perché poi per esempio si pensa che i gatti si possono liberare, si arrangiano, in realtà ovviamente non è così, no. Lo stesso vale per i conigli, spesso noi ne parliamo sempre d'estate perché le persone magari devono andare in vacanza e quale soluzione migliore che liberarsi appunto dell'animale, però negli anni noi l'abbiamo documentato, tra l'altro scusate ricordiamolo solo, in Italia siamo meno di 60 milioni per via del noto gelo demografico che ha colpito il nostro paese, ci sono 65 milioni di pet, quindi ci sono tante persone che gli animali li curano bene, fanno adozioni consapevoli e quindi per queste persone probabilmente è anche aumentata l'offerta di catene come Kazampa, ripeto, multifunzionali, ma anche di strutture dove portare gli animali quando si va in vacanza, quindi esistono, certo non sono gratuite, però c'è un'offerta sempre maggiore.
Certo, diciamo che le pensioni ce ne sono di tutti i prezzi, bisogna anche lì fare molta attenzione poi dove si porta il proprio animale e quindi bisogna fare un po' un distinguo tra le varie pensioni, però c'è la possibilità di portarli in pensione e quindi non di certo di abbandonarli se uno va in vacanza. C'è anche la possibilità di crearsi un giro di amicizie e io so che a Novara ad esempio c'è, dove magari il proprietario dell'animale può tenere l'animale dell'amico quando va in vacanza, quindi si possono creare poi alla fine dei gruppi di persone che si sostengono a vicenda.
Certo, e tra l'altro un tema interessante di come appunto sta evolvendo questo mondo anche delle cure veterinarie è che, come diceva lei, ci sono le cose di base, quindi le vaccinazioni, la sterilizzazione e ricordiamolo, ci sono tantissimi gruppi di veterinari che vanno per esempio nelle regioni del sud a sterilizzare, perché questo poi le popolazioni di cani e di gatti sul territorio poi possono esplodere proprio a causa della mancata sterilizzazione, però c'è tutta una medicina preventiva che per chi diciamo ha fatto un'adozione consapevole sta diventando un tema importante, esattamente come per noi esseri umani.
Assolutamente, si parla adesso da pochi anni si parla negli animali di medicina preventiva, però a parte tutte le varie profilassi che riguardano la filariosi, la leishmaniosi, però c'è una medicina preventiva ad esempio mirata agli animali anziani, mirata a animali con determinate problematiche e quindi degli esami del sangue che vengono fatti a seconda dell'età costantemente e che quindi sicuramente influiscono economicamente anche questi sulla gestione dell'animale, però ci sono anche ormai dei pacchetti che vengono fatti dalle strutture come Kazampa che aiutano comunque magari il proprietario magari a spendere meno facendo dei, certo, piani salute, facendo delle cose di questo tipo.
Tra l'altro è importante questa parte della prevenzione perché ricordiamolo, in Italia abbiamo un regime fiscale che ha un'IVA molto alta sui prodotti per gli animali, la deducibilità delle spese veterinarie è secondo tutte le associazioni è ancora molto bassa, i medicinali per i medicinali veterinari sono più cari di quelli per gli esseri umani, quindi a maggior ragione insomma dove si può agire per abbassare questi costi è più che mai necessario. Abbiamo avuto anche tanti ascoltatori che ci hanno segnalato appunto che pur desiderando e facendolo alla fine di dare le cure migliori ai loro animali è un grande sforzo perché sono molto costose. Io la ringrazio tanto Fabrizia Canepa, medico veterinario, grazie, della clinica Kazampa di San Martino a Novara. e ringrazio naturalmente Paolo Corleone in regia, Miriam Lucchetti e Alessandro Marco Tulli in redazione. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e do la linea a Enrico Pagliarini per il GR e appuntamento a tutti voi, se vorrete, per domani con 24 Mattino Estate.